Bene, ci siamo. Allora rispondo a Corrado velocemente sulla lotta salvezza di approfondimenti. Ieri abbiamo fatto il Genoa e adesso piano piano, a parte che lotta salvezza ancora un po' mi sembra diciamo forte come cosa, perché siamo all'inizio, diciamo squadre che sono in difficoltà. Ieri abbiamo dedicato un'ampia pagina al momento Genoa, sia societario che di campo, ma insomma abbiamo tanti giorni, vista la sosta ne approfitteremo. Vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Impallomeni, che oggi è in collegamento telefonico. Ciao Stefano, ben trovato.
Anche a te, a tutti voi, a tutti gli amici. Buon Maragana a tutti, buon pomeriggio. Ciao Marco.
Ciao, mi manchi qua, vieni a tornare presto. Dai, su.
Troppo raffreddato, quindi
assolutamente.
Non voglio attaccare a freddo a nessuno.
Vai bene. Allora, con noi, caro Stefano, oggi vado a dare subito il buon pomeriggio a Mimmo Cugini, Gazzetta dello Sport. Ciao Mimmo, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato anche a te. E poi alle direttori della Lombardia, Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato anche
ciao,
a te.
Buongiorno a tutti.
Voi state bene? Sì, tutti. Tutte e due, ok, no?
E qui
gira il raffreddore, tosse, tutto, guarda, è una cosa incredibile. Allora, va bene, e, sentite, voglio subito iniziare perché insomma abbiamo l'avvio di trasmissione è stato dedicato immediatamente al Milan, però non tanto a Fonseca quanto a Teo e quello che abbiamo letto, ossia questo rinnovo. Ho detto Stefano, dopo un fine settimana turbolento, leggi il rinnovo, insomma fa un po'... un po' strano, no? I nostri ascoltatori insomma non è che l'hanno presa benissimo, chi segue soprattutto il Milan. Abbiamo lanciato anche un sondaggio che addirittura dicono che non andrebbe rinnovato il contratto a Teo.
Che dici? Insomma, chi comincia? Mimmo?
No, te Stefano, vai tu, parti.
Ma allora, brevemente, secondo me, voglio dire, è una situazione abbastanza paradossale, surreale al Milan, che poi voglio dire, se vogliamo allargare il discorso, parte da un concetto che anche sull'allenatore non hanno voluto Conte, hanno puntato su un allenatore che secondo me in queste situazioni non è più adeguato. E detto questo, per quanto riguarda Teo Hernandez, per me è una piccola delusione, perché mi aspettavo molto di più sul piano della leadership, di un senso di responsabilità, non è che non ce l'abbia, ma di un senso di responsabilità diverso, differente. Parlare di rinnovo, certamente, magari era da mesi che si parlava, adesso in una situazione, soprattutto dopo la sconfitta di Firenze, fa un po' scalpore, no? E quindi i tifosi rossoneri sono è molto comprensibile, insomma, il loro malumore e disappunto. Io credo che, voglio dire, è un giocatore molto forte, però che ultimamente sta vivacchiando, insomma. Quindi non è il caso, adesso non è il momento di affrontare questa cosa qua, e soprattutto bisogna riflettere sulla volontà da parte del calciatore di continuare a Milan. Per sparare quelle cifre lì, e adesso non so se sono vere o meno, ma insomma 8 milioni per cosa? Cioè il Milan che cosa ha la certezza di giocare sempre comunque per lo scudetto con questo tipo di, non so, di costruzione, di dirigenza? Non riesco ad afferrare bene, non riesco a legare bene tutti capito, le situazioni tra campo, società, eccetera.
C'è un momento di confusione,
forse
diciamo.
Forse Fabio
così,
il Mimmo, anche senza forse, sì. Ne sanno più.
Sì, vado subito da Fabio, tra l'altro qualcuno ci scrive che queste voci non sono vere, vabbè, che sono state smentite o meno, però al di là di questo mi sembra insomma che il momento di Teo Hernandez, Fabio, non sia dei migliori, ecco.
No, non lo è, ma è un giocatore che ha finito il suo ciclo al Milan. Il vero problema è che bisogna vendere i giocatori un attimo prima che abbiano finito il loro ciclo, e Milan non ci è riuscito, o forse non ha avuto le offerte che sperava. Hernandez confidava quest'estate che lo voleva il Paris Saint-Germain, ma lui voleva andare al Real Madrid, quindi è uno che considerava anche troppo poco il Paris Saint-Germain, non per le sue potenzialità. E il fatto che poi alla fine non sia andata in porto questa trattativa, io non so, Ibrahimovic fa tante cose discutibili che ha fatto e ha detto, c'è stato anche no, ma noi non lo vendiamo, rimane con noi. Io penso che il Milan l'avrebbe anche venduto, o comunque se non l'ha voluto vendere se ne sta pentendo malamente, ma era palesemente chiaro che era arrivato alla fine del ciclo. È un giocatore caratterialmente difficile da contenere, e ovviamente quando uno ha un carattere così, il discorso vale anche per Leao. Più rimane in un club, più si radicalizza in certi atteggiamenti, anche perché diventa più adulto, si sente più importante, guadagna di più. E quindi era una curva.
Tutti ti dicono che sei il più forte, tu e Leo siete i più forti, quindi alla fine diventano quasi.
Se c'è il cooling break, manco ci vado perché hanno provato a mettermi in panchina. Tutto prevedibile, non c'è niente di nuovo. Ecco.
Tu saresti per il rinnovo, Fabio?
No, ma io sono dovuto cedere. Ma il Milan avrebbe dovuto cedere Leao e Hernandez, ma dirlo adesso è facile, no? Io lo dicevo anche prima, mi do questo premio, no? Io l'avevo detto, e cioè mentre Leao è arrivato ormai alla sua al suo rendimento standard, no? Tutti pensavano che anno dopo anno Leao diventasse sempre più forte, invece è diventato quello che è diventato 3 anni fa ed è rimasto quella roba lì, cioè uno che in certe partite fa la differenza, l'altra non lo fa mai.
Sì.
E Theo Hernandez invece, a mio avviso, è in un chiaro processo regressivo anche come rendimento, che è ancora peggio.
Mimmo Cugini, vengo da te.
Ma guarda, fondamentalmente condivido quello che ha detto Fabio. In Milan quest'estate aveva l'occasione di fare una rivoluzione, perché nel momento in cui una rivoluzione tecnica, perché nel momento in cui decidi di cambiare l'allenatore dopo il lungo ciclo di Pioli, era l'occasione anche per cambiare tanti giocatori. Il problema è che il mercato evidentemente non ha dato quelle risposte che per alcuni giocatori ci si aspettavano, perché alla porta del Milan per Theo e Leao evidentemente non hanno bussato né grandi club né club di medio livello, o comunque non sono mai arrivate offerte che potessero in qualche modo tentare sia il giocatore che la società. Poi c'è il comportamento di quest'anno, che è assolutamente inqualificabile, cioè Theo Hernandez ha la fascia di capitano di un club come il Milan e si rende protagonista di due episodi uguali e differenti, uno più grave dell'altro. Sul primo la società fa finta di niente e evidentemente delegittima ancora di più l'allenatore, che non so come potrà ripresentarsi a Milanello nello spogliatoio e guardare i suoi giocatori dopo quello che è successo a Firenze. E il secondo episodio, se stiamo a giustificare Theo Hernandez che voleva tirare il rigore perché era il suo compleanno, e poi Tomori, che non mi sembra, con tutto il rispetto, né Franco Baresi né Maldini, che si permette di decidere che il secondo lo tira Abraham, beh, allora siamo veramente ai confini della realtà. Cioè, sono cose che Stefano ha giocato ad alti livelli, io ho giocato a livelli bassissimi, ma vi giuro che in prima categoria non ho mai visto una roba del genere. O comunque, se succede, poi nello spogliatoio
succede di tutto.
C'è una resa dei conti che non finisce sicuramente in quella partita lì, ma va avanti chissà per quanto. Quindi cioè, un ruolo di un capitano è proprio quello di dare l'esempio e di far rispettare le regole dell'allenatore. Allora, su Fonseca è evidente che è delegittimato, è abbandonato dalla società, che nello stesso tempo lo protegge perché non lo esonera. Quindi è una situazione che secondo me non si è mai vista nel calcio, perché il Milan fa finta di niente, praticamente lo tiene lì a fare da parafulmine, però non lo esonera. Non so qual è la logica di questo progetto milanista su questa stagione: o hanno già deciso di buttare via un anno e quindi di ripartire l'anno prossimo, non vogliono spendere altri soldi per un'altra natura, però lo tengono lì, e quindi succede di tutto. Cioè, siamo al Far West, cioè quello che è successo a Firenze è una roba da saloon, non è una roba da...
Però ecco, guarda, tu mi dai un assist, perché ci volevo andare, mi hai dato proprio l'assist. Tu dici è successo di tutto, e oggi io non so come la pensate voi, Stefano Impallomeni, Fabio Ravezzani e Mimmo Cugini. Oggi leggevo, lo posso anche citare perché è giusto citare insomma sempre la fonte, leggevo un fondo di un articolo proprio del direttore Zazzaroni sul Corriere dello Sport, dove difendeva di fatto gli allenatori, cioè dove noi siamo troppo severi, dopo 7-8 partite già vogliamo la testa degli allenatori, questi cambi eccetera. Però quello che dice adesso Mimmo, Stefano, noi ieri un po' l'abbiamo accennato, cioè ok, la società ci deve essere, deve proteggere sicuramente l'allenatore, sostenerlo e tutto, però dopo c'è l'allenatore che prepara la squadra, che va in campo, che decide, dà una disciplina eccetera. E questi segnali qui, io li vado un po' ad attribuire più a Fonseca che alla società. Permettetemi di dire questo, poi non so come la pensate, però l'allenatore non può permettere certe situazioni, due volte lo stesso errore nella stessa partita. E poi aggiungiamo quello che è successo all'Olimpico, ok, la società doveva intervenire, ma l'allenatore, la figura dell'allenatore, cioè
bisogna avere il coraggio di metterli fuori rosa.
Apposta dico, io me la prendo anche, cioè siamo troppo severi con gli allenatori, Stefano, c'è questa severità eccessiva nostra che tendiamo insomma subito quasi a voler la testa dell'allenatore, oppure in certi episodi ti portano a giudicare e a prendere questo tipo di decisione? Stefano,
ma io credo che sia doveroso fare dell'analisi, poi non è che noi mettiamo in discussione, vogliamo la testa degli allenatori sempre e comunque, cerchiamo di capire se un allenatore ha fatto il suo tempo o no, se un allenatore può essere ancora, può avere un significato all'interno di una squadra, all'interno di una società oppure no. Questo mi sembra un caso esemplare. E nulla toglie al valore dell'allenatore, cioè noi non discutiamo Fonseca come allenatore, noi discutiamo Fonseca al Milan.
Sì.
Ben diverso. E quindi, come diceva Mimmo, ma come ha ben detto anche Fabio, voglio dire, siamo di fronte a una situazione confine alla realtà. E, cioè, voglio dire, Milan a Firenze è sembrata una squadra che assomigliava molto a quella di Parma, più che quella del derby. Non si capisce niente e tutto parte, secondo me, dalla testa, dalla società.
Fabio Ravezzani?
Ma io sull'allenatore ho idee un po' diverse, cioè secondo me abbiamo tutti sopravvalutato il potere e l'incidenza di un allenatore, no? Non è vero che l'allenatore...
Però guadagnano tanto, diciamo anche questo.
Questo proprio è una delle follie del calcio. Cioè un allenatore dovrebbe essere uno che guadagna meno di un giocatore medio. Invece si pensa che questi siano dei taumaturghi capaci di imporre le mani su una squadra e farla vincere. Poi scopri che non è così, perché vince uno, tutti gli altri sembrano scemi. In realtà non è neanche un genio quello che ha vinto. Inzaghi da questo punto di vista è emblematico, no? Lo volevano cacciare a Milano nel suo secondo anno e poi adesso dice no, ma lo vuole il Manchester United. E la realtà è che dove incide un allenatore? L'80% secondo me del lavoro dell'allenatore è creare uno spirito di gruppo ed è creare quella carica nervosa, emotiva, ideale sugli 11 giocatori che vanno in campo, che devono giocare uniti, coesi, che devono rispettare le idee dell'allenatore, che devono dare veramente l'idea di un piccolo esercito guidato da un brillante colonnello, ecco, mettiamola così. E purtroppo Fonseca da questo punto di vista ha fallito in maniera clamorosa, ha fallito anche nella scelta del capitano, perché si parlava appunto di Teo Hernandez e noi abbiamo visto due giocatori che tirano i rigori fregandosene delle indicazioni dell'allenatore, ma il capitano cosa fa? Uno è il capitano stesso, batte il rigore che non dovrebbe battere, sì, e sì. Quando tra un tempo e l'altro l'allenatore dice non si fa così, il prossimo batte Pulisic, anziché intervenire Teo Hernandez e dire ah, scusa, tu sei l'ultimo arrivato, togliti, che dovrebbe battere l'altro, se ne strafrega, poi si fa anche buttare fuori. E che cosa fa l'allenatore? L'allenatore, anziché prendere provvedimenti che avrebbe già dovuto prendere sul famoso cooling break, dà una dimostrazione di debolezza infinita, perché dice sono incazzato, io avevo detto di fare un'altra cosa, quindi fa due volte la figura del fesso. E in più li manda tutti in vacanza per due giorni, perché anche lui se ne va in vacanza, perché io ricordo quando Conte, credo dopo un pareggio con il Verona, fece allenare la Juve il giorno dopo le 7 del mattino. Questo è eccessivo, ma ti dà la dimostrazione comunque di uno che ha in pugno lo spogliatoio. Io, se fossi stato nei panni di Fonseca, la prima cosa che faccio, dico, i due giorni di vacanza vi ricordate? Soprattutto Tomori e Abraham, che non dovevano neanche andare con la nazionale. Venite a allenarvi domani mattina, così vi insegno bene cos'è il rispetto. Venite alle 7 del mattino con me. No, lui li manda in vacanza e se ne va in vacanza anche lui. Si ritrovano oggi allegramente. E capisci che uno così non può pensare di avere rispetto.
No, ma io la penso... ecco perché ti dico che poi, secondo me, la figura dell'allenatore è importante. E anche questo, cioè questo incide molto, perché poi se perdi il controllo e non sei più credibile, ma non perché non sei bravo, perché hai degli atteggiamenti che ti portano a questo, è finita. Secondo me è finita.
Ma se non sai neanche scegliere il capitano.
Sì. Mimmo?
Ma c'è un peccato originale. Il peccato originale è la scelta di Fonseca dopo la bocciatura di Lopetegui, che sarebbe stata un'altra scelta quantomeno bizzarra. Bocciato dalla tifoseria, dai social, Poi è evidente che, siccome parliamo del Milan, quindi di uno dei club più importanti non solo in Italia ma nel mondo, e le aspettative sono sempre altissime, il lavoro dell'allenatore finisce nel mirino e viene vivisezionato, a prescindere se le cose vanno, se la squadra perde qualche partita e non gioca bene e fa degli errori tecnico-tattici, come peraltro è già avvenuto. Se poi succede quello che è successo all'Olimpico e quello che è successo a Firenze, anche un cieco si accorge che Fonseca non lo ascolta nessuno. Quindi dire che le critiche su Fonseca sono eccessive, che abbiamo troppo, non abbiamo pazienza sugli allenatori, mi sembra una cosa fuori dal mondo. Cos'altro deve succedere al Milan per dire che nessuno ascolta Fonseca? Non lo so, devo andare di qualcuno e gli dare un pugno. Cioè, l'unica cosa che manca è quella lì, perché per il resto è successo tutto. Quindi è una situazione talmente estrema questa, che non è una valutazione tecnica sul lavoro di un allenatore, come possono essere state le critiche negli ultimi anni ad Allegri per la mancanza di gioco e via dicendo. Quella è un'altra questione. Qua siamo alle risse da saloon, ragazzi, cioè non, e parliamo del Milan. Cioè io veramente certe volte mi sembra che venga persa la percezione del livello del club di cui stiamo parlando, e perché secondo me queste cose sono gravi tanto più quanto il club è così importante.
Sì, sì, sono d'accordo.
Voglio dire che non è la stessa cosa se succede, con tutto il rispetto, a Crotone o a Lecce, questa cosa qua, ma non perché sono ma perché evidentemente c'è un obiettivo, un faro su questi club enorme, no, 365
ti aspetti milioni all'anno. Altri tipi di situazioni, cioè questo in effetti fa scalpore anche questo. Vabbè, vediamo un po'. Sentite, vi porto su un altro argomento, voglio sentire il vostro pensiero su Stefano. Hai visto che Douglas Luiz è escluso anche dalla nazionale? Cioè, diventa sempre più un mistero sto giocatore. Che dobbiamo pensare? È vero, anche qui dobbiamo essere cauti, perché siamo, faccio sempre questa premessa, sennò dopo arriva subito il messaggio. Siamo alla settima giornata e quindi dobbiamo essere cauti. Però uno che viene pagato 55 milioni, ti aspetti qualcosa in più di quello che abbiamo visto, Stefano?
Io credo che c'è questo proprio il motivo, la causa, insomma, di questo sorprendente negativo inizio di questo giocatore, che è stato pagato tanto. Se fosse stato pagato di meno, forse avrebbe fatto meno notizia, ma insomma, tant'è, è un giocatore che sta facendo male e stop, insomma, in attesa di verifiche ulteriori, di rilanci da parte del calciatore Diego Motta, di vedere qualcosa in lui. Io ho visto poco.
Ma cominci a avere dei dubbi?
Ma secondo me è un buon giocatore, però non so quanto possa essere adatto alla Juve, non lo so. Non è un buon giocatore, è un buon giocatore che può essere utile, però non è che ti dici, sai, gioca Douglas Luiz, Locatelli o altri McKennie possono fare la panchina. Mi sembra che sia sullo stesso livello, anzi sotto in questo momento. Cioè, io pensavo che fosse diverso come giocatore. L'avevano dipinto come un giocatore straordinario, molto eclettico, versatile, un tuttofare a mezzo a campo. Secondo me
non dà questa impressione. Non dà questa impressione in questo momento.
Non dà questa impressione.
Fabio, tu cominci a avere dei dubbi?
Eh sì, io mi fidavo, cioè nel senso che non l'avevo mai visto giocare. No, io non seguo il calcio inglese, non sono di quelli. Non ci sono certi colleghi, qualsiasi giocatore ti stanno dire vita per tuo miracolo, perché vedono 900 partite al giorno, anche dei campionati, mai visto, però dico, mai notato neanche. E dico, però questo qui è stato il trascinatore dell'Aston Villa, che è arrivato quarto, sarà un fenomeno. E poi lo vedi, sembra un Arthur qualsiasi. Cioè non... Io credo che questa sia stata un'operazione essenzialmente finanziaria che è stata fatta, no? Perché non è normale che ci sia uno scambio, no? Un calciatore in cambio di due è più un conguaglio, e poi i due vengano immediatamente fatti sparire e il calciatore non venga mai fatto giocare titolare. Io so che quando si fa questo discorso, poi soprattutto i juventini vanno in fibrillazione, perché sì. Ma tu vorresti allora dire che no? E voglio dire che è stato dato un valore forse anche legittimo, ma questa per me è stata un'operazione dettata non da necessità specifiche dei due club, ma dalla volontà di mettere a posto un po' i conti, dando un valore anche relativamente congruo. Però rimane quella roba lì, perché non si capisce perché non giochi mai, e quando lo vedi giocare fa delle cose imbarazzanti, porta tantissimo palla, è uno che secondo me nel calcio italiano può giocare eventualmente dietro l'attaccante, ma lì fa giocare Kuhn Meiners, e quando palla lui, insomma, poi Stefano ne sa più di tutti noi, ma la tocca 3, 4, 5 volte, non la fa mai viaggiare, quindi non puoi neanche dire che è un geometra del centrocampo, che è uno è molto brasiliano, forse anche troppo per il nostro campionato, eppure è andato bene in Inghilterra, quindi c'è qualcosa che non torna, forse anche lui è un po' fuori di testa.
No, c'è qualcosa che non torna. Mimmo, hai dei dubbi anche tu? Cominci a nutrire dei dubbi oppure no?
Ma guarda, io l'ho visto giocare qualche volta l'anno scorso con l'Aston Villa, non tantissime partite. La cosa che mi stupisce di più è che uno che in Premier ha fatto delle ottime stagioni deluda in Serie A, perché di solito abbiamo visto che gli ultimi che sono arrivati dalla Premier sono stati addirittura decisivi, anche quando magari in Premier erano diventati delle riserve. Quindi questo stupisce un po'. Io penso che però sia un grande errore utilizzarlo in questo modo. C'è un giocatore che è stato pagato quella cifra. Se è stata una scelta tecnica, qui vado al discorso di Fabio, cioè se non è stata solo un'operazione commerciale, ma se è stata una scelta tecnica e quindi una richiesta dell'allenatore, non puoi non puntarci, perché comunque gioca in un ruolo dove non puoi utilizzarlo per 20 minuti, perché è evidente che non può trovare i tempi e i ritmi di gioco. Cioè, dall'inizio della stagione lo devi far giocare, dall'inizio rischiando, se credi nel giocatore, adesso è sicuramente un problema. È un problema per la Juve, che comunque, al di là dell'ondata di grande novità portata da Thiago Motta, mi sembra che faccia fatica nel diventare una squadra così votata all'attacco come si vorrebbe far credere. Mi sembra più una squadra che palleggia molto, che difende benissimo, perché sembra difende benissimo, ma l'anno scorso gira molto più basso.
Quest'anno che succede?
Difende benissimo perché tiene più la palla.
Aspetta, sento a tratti Mimmo. Mimmo, ti sento a tratti, vediamo un po'. Abbiamo risolto perché c'era un...
Adesso
ti sento, adesso ti sento.
Sì, no, dicevo che quest'anno la Juve palleggia di più, tiene più la palla e quindi subisce anche meno tiri in porta. Però sul discorso del brasiliano, se investi una cifra del genere e ci credi dal punto di vista tecnico, non puoi tenerlo sempre in panchina, secondo me.
Vediamo un po'. Vi saluto così, Stefano rimane con me, però Fabio... Ma di fronte ad una corte, noi abbiamo detto corte diabolica dei Red Devils, che deve fare secondo te Inzaghi?
Beh,
che fa?
Allora io cercherò di dire in un minuto senza tediare.
Vai.
Ho iniziato la mia lunga carriera lavorativa vendendo commerciale per L'Oreal, e mi ricordo che un vecchio venditore mi disse, io studiavo e lavoravo, mi disse, sai, bisogna sempre prendere zone di gente che è andato malissimo, perché per poco che fai sembri un fenomeno, e vale anche per gli allenatori, no? Io ci andrei subito se fossi lui, perché per poco che faccio ancora al Madrid sembra un fenomeno, e tutto il resto è filosofia.
Con Manchester, poi, sì.
Certamente c'è l'amore per l'Inter, eccetera.
Quindi però, tu ci andresti subito, insomma, subito
al
sì.
Volo,
subito
al volo, domani.
Va bene, Fabio, grazie come sempre, buon lavoro, a presto. Mimmo, tu che faresti? Che questa corte del Manchester? Perché insomma...
Beh, sai, è come se adesso, dopo questa chiacchierata con voi, mi chiama il New York Times e mi dice, che fai, vieni, ti diamo il triplo di quello che guadagni lì, e io vado, faccio la valigia,
prendi e vai.
Poi è vero che i soldi non fanno la felicità,
però aiutano tanto, Mimmo, noi possiamo confermare che aiutano tanto, secondo me conferma anche Stefano questo. Stefano, confermi anche tu, vero, che aiutano.
Poi dopo sai, magari Inzaghi è un uomo che preferisce la comfort zone, preferisce stare vicino alla famiglia, ci sono tante motivazioni, abbiamo parlato tante volte dei nodi Allegri al Real Madrid,
sì, che è vero.
In momenti in cui era senza panchina, quindi ancora più clamorosi, no, da quel punto di vista lì. Però sai, siamo uomini, quindi le decisioni sono assolutamente personali.
Mimmo, ti saluto, ci sentiamo presto, un abbraccio, presto, buon proseguimento. Allora Stefano, senti, tieniti questa risposta su Inzaghi, perché ci torniamo con degli amici, voglio approfondirlo un attimo, perché è una curta importante, ha fatto l'esempio Mimmo di Allegri, perché anche Allegri ricevette delle proposte importanti dal Real Madrid e ha rifiutato. È vero che c'è ancora tempo, c'è un campionato, però insomma, se ti chiama il Manchester United è una chiamata importante. Ne parliamo tra poco insieme ad altri temi con Stefano Impallomeni e altri amici che stanno per